Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Stiamo leggendo l'Evangelo di Marco e in tutti i Vangeli vediamo una cosa, Marco in modo particolare. Qual era lo scopo del ministero di Gesù quando era sulla terra? Cioè, qual era lo scopo? Cosa stava cercando di fare? Allora, tre cose. La terza era andare alla croce per compiere la salvezza. Però c'erano due altri scopi nei 3 anni prima di quello. Quali erano principalmente due scopi di Gesù in quelli 3 anni prima della croce?
Mostrare che lui era Dio.
Uno è mostrarsi come Dio, il Cristo, proprio. Esattamente così. Quindi per questo ha adempiuto tante profezie che parlavano del Cristo che sarebbe così, così, così. Per questo faceva miracoli che erano segni per mostrare che è il Cristo. Questo è il primo, perfetto. Poi l'altro in questi 3 anni. Ok. Fa conoscere Dio, insegnare più profondamente che mai prima le verità di Dio. Gesù si dimostrava Dio e insegnava le verità di Dio, che non erano state rivelate fino a quel punto. E quando ha finito i 3 anni, non aveva ancora finito tutto, e in Giovanni dice ai discepoli, agli apostoli, ho ancora molte altre cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Quando sarà venuto Lui, lo Spirito Santo, Lui vi ricorderà, vi insegnerà queste cose. Quindi Gesù è venuto per mostrarsi il Cristo e per farci conoscere più Dio. E poi terzo, alla fine, di andare alla croce per compiere la salvezza, risuscitare e tornare in cielo. Quindi mentre leggi gli Evangeli nella vostra lettura, è buono tenere in mente questo. Cosa sta facendo Gesù qui? Cosa sta facendo? E vedrete che o sta insegnandoci di Dio o sta mostrandoci di essere Dio. Veramente quasi tutto è quello. Ed è buono se io tengo questo in mente e mi aiuta a capire. Allora, con quello stasera vogliamo leggere Marco 2. Marco 2. E se ricordate, in Marco 1, Gesù prima dice che Gesù iniziava ad andare in giro. Leggo versetto 14, capitolo 1, 14 e 15. Ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio e dicendo: il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Quindi Gesù andava predicando, poi alla fine del capitolo 1, Gesù ha guarito una marea di persone. Gesù ha guarito una marea di persone a Capernaum e tutta la gente veniva per portare i loro malati, perché proprio in modo potente guariva, guariva, guariva. E la gente questo, cioè, mostrava di essere Dio. Cioè proprio guariva così. Quello era capitolo 1, quindi Gesù predicava il ravvedimento, il Regno di Dio, ravvedetevi e credete, e guariva tante persone. Ok, allora con quella base che Gesù aveva già compiuto tanti miracoli, a Capernaum, capitolo 2, versetto 1, alcuni giorni dopo, egli entrò di nuovo in Capernaum e si venne a sapere che egli si trovava in casa. E subito si radunò tanta gente da non trovare più posto neppure davanti alla porta, ed egli annunziava loro la parola. Quindi Gesù già molto conosciuto, famosissimo, perché uno che fa miracoli così, in gran numero, certo è famoso. Però cosa faceva? Lui annunziava loro la parola. Lui parlava delle verità di Dio per farci conoscere più Dio, della salvezza, tutto quanto. Allora, nessuno poteva fare i miracoli di Gesù. Cioè, lui proprio faceva così. E quindi la gente correva, entrava di nuovo in Capernaum, lo conoscevano già come chi aveva compiuto i miracoli. Se si tratta di miracoli con benefici terreni, le persone vengono in gran numero anche oggi. Ok? Se si tratta di promettere miracoli con beneficio terreno, la gente corre in gran numero. Mi dai un beneficio terreno, non hai problemi di avere il numero di persone. Tu vuoi Dio nella tua vita? Un altro discorso, parlando di numeri. Allora, Gesù sta lì predicando. Sta in una casa e la gente riempie la casa e fuori le finestre e sta dappertutto per ascoltarlo. Vado avanti, versetto 3. Quello era 1 e 2. 3. Allora vennero da lui alcuni a presentargli un paralitico portato da quattro uomini, ma non potendo accostarsi a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto sul punto dove era Gesù e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio su quale giaceva il paralitico. Incredibile. Allora, le case erano fatte con sopra tanti rami e sopra altre cose, rocce, eccetera, che faceva completamente chiuso. Quindi non era una cosa di 3 minuti, dovevano togliere, poi scoperchiare. Quindi dalla finestra vedeva dove era Gesù. Ok, lui lì, allora andavano sul tetto, Gesù insegnava a lungo. E loro stanno lì lavorando, togliendo via. Un'apertura grande da calare giù un uomo non era un buco, era un enorme. Cioè, 2 metri per 1 metro, che ne so io. Un grande buco. E poi con le corde questi quattro uomini calano. Cioè, che davanti a Gesù magari c'era un po' di spazio. Giusto, lui predica e la gente lo lasciava quel po' di spazio. E calano giù. Quindi Gesù sta insegnando e tutta la gente nota questo rumore, vede l'apertura e poi lasciano calare questo uomo proprio davanti a Gesù. E cosa vediamo lì? Vediamo che loro speravano in Gesù. Speravano in Gesù. Speravano in Gesù per guarigioni? Per guarigioni, ma speravano in Gesù non forse, dai, perché scusami, se ci fossero altre possibilità, qualcosa di meno difficile? Perché se hanno fatto tutto il tetto, dovevano rimetterlo? Cioè, quindi, ma loro, no, solo Gesù. Solo Gesù, nessun altro può aiutare. Io vedo qui anche una bella amicizia. Questi amici ci tenevano a aiutare il loro amico. Quindi lo portarono a una lunga distanza, immagino, cioè pesante. Poi vanno sopra il tetto con lui, lo portano sopra il tetto, scoperchiarono tutto il tetto, tutto quel buco, e poi lo calano giù. Wow, questo è amicizia, di portare qualcuno a Gesù. Evidentemente lo portano lì sperando che possa, hanno fiducia, perché lo guarirà. Cosa fa Gesù? Versetto 5. Non quello che aspettavano. E Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Questo non era quello che aspettavano. I tuoi peccati ti sono perdonati. Sono venuti quasi sicuramente per la guarigione fisica. Per la guarigione fisica. Che lui potesse camminare dopo tutti questi anni a letto. Non c'erano sedie a rotella all'epoca. Invece Gesù non ha dato la guarigione fisica che lui voleva. Ha dato la guarigione spirituale. Allora ti faccio una domanda. Quante volte hai voluto tu da Dio una soluzione terrena? Toglimi questa prova, alleggerisci il mio peso, risolvimi un problema. provvedimi quel lavoro. Quante volte hai cercato tu una cura pratica? E Dio ti ha offerto, ti ha fatto un aiuto spirituale. Loro hanno chiesto qualcosa che sarebbe finito, perché pur potendo camminare, prima o poi morirebbe. E quindi Gesù ha detto, no, io ti do qualcosa infinitamente più grande. Ti perdono i tuoi peccati che dura per tutta la vita e tutta l'eternità. La guarigione spirituale è quello che importa. Il perdono dei nostri peccati, aumentare la nostra fede, capire priorità. Questa è la benedizione. Abbiamo sentito stasera come prendere decisioni. E parliamo molto in casa di questo. Come prendere decisioni? È una cosa che voglio ripetere, avete sentito, ma voglio ripetere. Quando hai una decisione, non guardare al costo. Ma non abbiamo tempo, ma non riesco, ma ho già troppe cose da fare. Costa troppo, troppo tempo, troppo soldi, troppo impegno, non riesco, non riesco, non riesco. Non guardare per primo il costo. Per saggezza bisogna guardare per primo il valore. Il valore. Se no, sceglierai carnalmente ogni volta. Perché se io vedo il valore, dico, Signore, quello, oh, quello sì, quello è buono, quello è giusto, quello porterebbe buon frutto. Non ho i mezzi, non ho il tempo, non ho le forze, non ho le capacità, non ho i soldi, però Signore, io voglio quello perché porta più gloria a te. Allora ci pensa Dio al costo. Ma se io faccio calcolo con i miei mezzi, il mio tempo, le mie capacità, io, no, non riesco. Poi non chiedo a Dio, perché ho già fatto i calcoli, non è possibile, mi dispiace, Signore, non riesco. Se invece io guardo il valore, no, quello vale, quello vale. Una volta uno mi chiese, ma tu hai tempo di fare questo in campo con i figli, anni fa? No, ma come fai? Perché io guardo il valore, non guardo il costo. Se guardassi al costo, direi, non ci riesco, non ci riesco. Ma quante cose io rinuncerei subito se guardassi al costo. E quindi Gesù ci ama e vuole farci crescere. E quindi io vado chiedendo un aiuto pratico e Gesù mi dà un aiuto spirituale. Dice, no, Marco, quella prova che mi stai chiedendo di togliere, ti fa conoscermi di più. Qualcuno pensa ad un brano nella Bibbia dove uno chiedeva a Dio di togliere una prova e Cristo, il Signore, ha risposto, no, piuttosto ti do più grazia, così conoscerai la mia potenza e la tua debolezza. Qualcuno si ricorda di un brano così? Dov'è? Secondo Corinzi 12 l'Apostolo Paolo la scheggia nella carne che tre volte ha implorato il Signore, ha chiesto, Signore, toglimi questo. E il Signore ha detto, no, piuttosto ti do più grazia. E Paolo dice, così mi diletto con questi problemi, perché allora quando sono debole, sono forte, lo conosco di più. Dio, noi andiamo cercando la risposta più comoda, e Dio dice, no, ti do la risposta più buona. E quindi a questo uomo che veniva per la guarigione, Cristo, no, ti do qualcosa di molto più grande. Ti perdono i tuoi peccati. Domanda. Chi è bravo che può rispondermi a questo? Come si può sapere se un uomo è stato veramente perdonato? Come si può sapere? Gesù ha detto, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ma come si può verificare quello? Con quale cambiamento, con quale prova si può dire, eh sì, quel giorno. Come si può verificare quello in quel giorno, quel momento? Silenzio. Ok, la risposta è non si può. Non si può. Cioè, perdono è un atto davanti al tribunale di Dio che viene applicato alla persona, ma non è visibile umanamente. Un frutto negli anni, ma in quel momento non c'è nessuna evidenza. Quindi non si può vedere qualcosa che viene un piccolo segno sulla fronte, perdonato? No, no, non c'è. Allora, come si poteva capire la gente lì, l'uomo stesso, che Gesù aveva il potere, l'autorità di poter perdonare, che i giudei capivano, solo Dio può perdonare, i peccati sono contro Dio. Come si può capire che Gesù ha questa autorità di poter perdonare? Infatti Gesù sapeva questo. Allora, i giudei erano lì, non solo la gente, ma c'erano alcuni uomini religiosi importanti, scribi e farisei. E loro ragionavano in loro, sentendo Gesù dire questo, vi leggo 6 e 7. Ora vi erano là seduti alcuni scribi, i quali ragionavano nel cuore loro. Perché costui dice bestemmie in questo modo? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? La loro logica era giusta. Solo Dio può perdonare i peccati, non un uomo. Non un uomo. Però, attenzione, loro che conoscevano le scritture molto bene, erano uomini religiosi, scribi, loro sapevano quali erano le profezie di come si avrebbe riconosciuto il Cristo. E fra le profezie più chiari erano che avrebbe compiuto miracoli di guarigione. E Gesù aveva appena finito una grande serie di guarigioni proprio lì a Capernaum. Quindi questi uomini avevano chiare evidenze che Gesù è il Cristo, Dio incarnato, ma non volevano inginocchiarsi. Così lo accusano nel loro cuore dei bestemmia. Perché costui dice bestemmie? Allora, loro avevano evidenza che Gesù è Dio, ma rifiutavano l'evidenza per il loro orgoglio. E Gesù, che è Dio, e fra le sue tante capacità divine, può capire quello che l'uomo pensa. E così lui parla con loro di quello che avevano pensato. E leggo versetti 8 e 9. Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano queste cose dentro di sé, disse loro, perché ragionate voi queste cose nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire al paralitico? I tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure dire, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Quando lui dice, perché ragionate voi queste cose nei vostri cuori? Dovrebbero essere spaventati. Come sapeva lui? Gesù, scusami, perché state pensando quello? Non avevano detto niente. Già si dimostra Dio in quello. E poi, quando lui dice, voi dite che io sono un falso. Voi state dicendo che io sono un falso, no? Che bestemmia. Che faccio è falso, perché solo Dio può fare quello. Io non sono mica Dio, voi dite. Ma scusami, se io fossi un falso, cosa è più facile dire per nascondere, non svelare chi sono, che non sono vero, se fossi un falso? È più facile dire i tuoi peccati ti sono perdonati, che nessuno può dimostrare, quindi non si può dimostrare che non sono perdonati? Oppure, se sono un falso, è più facile dire ad un paralitico, alzati e cammina. Chi si vede subito, ma non si alza, vedi, tu sei un falso. Così, cosa è più facile? Allora, è più facile dire, i tuoi peccati ti sono perdonati. Perché lì, come si prova? Allora, Gesù dice, ok, facciamo il vostro gioco, dite che sono un falso. La cosa facile sarebbe stato dire, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ma io sono Dio. Io posso perdonare i peccati, e ve lo mostro. E allora, versetti 10 a 12. Ora, parlando ancora con loro, ora affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha potestà di perdonare i peccati in terra, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Ed egli si alzò immediatamente, prese il suo lettuccio e uscì in presenza di tutti, così che tutti si stupivano e glorificavano Dio dicendo, non abbiamo mai visto nulla di simile. Gesù gioca il loro gioco e li distrugge totalmente. Voi dite che sono un falso, perché solo Dio può perdonare i peccati. In quello avete ragione, ma io sono Dio. Posso perdonare i peccati, ve lo dimostro. Dice al paralitico, alzati e cammini, vai a casa. E questo paralitico si alza, prende il letto e va a casa. E tutta la gente rimane meravigliata, capendo. Allora, qui abbiamo Dio incarnato, che può fare questo. Quindi può anche perdonare i peccati. Allora, il problema nostro, sapete qual è? Credo che conosciamo tutti questo miracolo. Ma quando lo leggi, ti fermi a dire, Signore, allora veramente, se tu sei in Cristo, tu mi hai perdonato. Leggere questo come un avvenimento storico e non essere meravigliato, veramente hai perdonato i miei peccati. E non vedere niente. Stai leggendo quello che vuol dire il tuo perdono. Questo Gesù può veramente perdonare, togliere la condanna eterna. E si può leggere quello senza essere colpito. Che Dio ci aiuti quando leggiamo la Bibbia a capire quello che stiamo leggendo. Perché quel Gesù sta ancora perdonando peccati oggi. E noi possiamo proclamare questo. Veramente, perché abbiamo una condanna sulle nostre spalle e senza perdono siamo perduti. E Gesù toglie questo peccato. Lui ha quell'autorità, perché poi è andato alla croce. Andando avanti, nuova scena, Gesù esce, sta camminando lungo il mare, Capernaum era sul mare di Galilea, e lascia la casa, adesso è un po' dopo, leggo 13-14. Poi Gesù uscì di nuovo lungo il mare, e tutta la folla veniva a lui, ed egli li ammaestrava. E nel passare vide Levi, figlio di Alfeo, che sedeva al banco delle imposte, e gli disse, seguimi. Ed egli alzatosi lo seguì. Levi è un pubblicano. Banco delle imposte riscuoteva le tasse. Pubblicano. Un lavoro dove la gente, i giudei, odiavano chi faceva questo. Quindi erano considerati grandi peccatori. Se si diceva un pubblicano, i peccatori pubblicani erano tutti i peggiori della società. E spesso erano abbastanza peggiore perché frodavano la gente, eccetera. Notate questo, Gesù non solo predicava, Gesù chiamava le persone a seguirlo. Se uno vuole venire dietro a me, prende la sua croce e si rinnega se stesso e seguami. Se vuoi Gesù, non è una questione di credere intellettualmente, ma io credo in Gesù, io credo in Gesù. No, vuol dire seguirlo. Aggrapparti a Lui, seguirlo, perché ti fidi che solo Lui può darti la vita. E tu abbandoni tutti. Tutto e tutti, in un certo senso. Chi ama padre, madre, mentre moglie, figli o la propria vita più di me, non è degno di me. E quindi Gesù chiama a seguirlo. E Levi, questo pubblicano, ha seguito Gesù, ha lasciato. E lo porta a casa per avere grande, aveva grande gioia per fare una grande cena. E chi invita, un pranzo, cena, chi invita? I suoi amici, tanti dei quali sono altri pubblicani. Non sarebbe stato amico con buoni giudei. Leggo 15. Ora venne che mentre egli era a tavola in casa di Levi, molti pubblicani e peccatori si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Infatti erano molti quelli che lo seguivano. Molti peccatori e pubblicani seguivano Gesù. E Levi ha avuto un grande pranzo e sono venuti in tanti a sedersi a tavola in casa di Levi. Aveva tanta gioia. Gesù era lì con quelli che erano già i suoi discepoli, stava ancora raccogliendo discepoli. E Gesù stava con loro, sempre insegnando le cose di Dio. Allora ricordate, attenzione, quale messaggio aveva iniziato a predicare Gesù in Marco 1? 14:15, quando predicava l'Evangelo, diceva: ravedetevi. Ok, questo è il messaggio di Gesù. Allora, cosa diceva Gesù a tutti questi grandi peccatori? Cosa diceva a loro? Ravedetevi. Ravedetevi. Cioè, questo era il suo messaggio. Quindi noi sappiamo che Gesù, con questi peccatori, pubblicani, peccatori di vari tipi, parlava del ravvedimento. Non aveva un messaggio comodo. Non diceva: oh, carissimi, Dio vi ama. No, ravvedetevi. Dio giudicherà. E con i vostri peccati siete perduti. Ravvedetevi, credete all'Evangelo. Questo è il messaggio di Gesù. Quindi sicuramente diceva questo a questi peccatori, ma loro volevano sentire, volevano Dio. Per i scribi e i farisei, uomini religiosi, si vantavano del loro rapporto con Dio, ma non avevano Dio. Lo criticavano, versetto 16. Allora gli scribi e i farisei, vedendolo mangiare con i pubblicani, con i peccatori, dissero ai suoi discepoli: come mai mangia e beve egli con i pubblicani e i peccatori? Loro si consideravano: ma noi non oseremo mai abbassarci a quel punto. Noi siamo santi, noi viviamo per Dio, noi diamo la decima perfino dalle menti dell'orto, trascurando le cose più grandi della legge. Loro si consideravano grandi uomini di Dio che meritavano da Dio. Noi siamo bravi, Dio vedrà quanto siamo bravi, noi non ci contaminiamo con peccatori. Che vuol dire? Non avevano assolutamente capito il cuore di Dio. Nell'Antico Testamento Dio ha un cuore per i peccatori. Quante volte aveva un cuore per i loro antenati, i giudei, che vivevano nel peccato. Ma questi qui non capivano il cuore di Dio per niente. E quindi non avevano alcun cuore per gli altri. Ma questo è quello che mi colpisce. Cosa avrebbe dovuto fare Gesù a quel punto? Cosa avrebbe potuto fare? Siete tutti ipocriti! Vi mando tutti all'inferno perché siete ipocriti! Avrebbe avuto ogni ragione. No. Gesù vuole salvare anche loro. Erano grandi ipocriti, stanno criticando Gesù. E cosa fa Gesù? Vuole salvare anche loro. E quindi lui cerca di raggiungere i loro cuori. E leggo 17 e dice: e Gesù, udito ciò, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a ravvedimento. Qui Gesù sta presentandosi come il Salvatore, il Signore. Sono venuto. Non si dice quello se è nato sulla terra e inizia la vita qui. Io sono venuto dal cielo. Sono venuto a chiamare i giusti, no, a chiamare i peccatori. Quelli che sanno di essere peccatori, a ravvedimento. Ricordate, Gesù andava in giro predicando il ravvedimento. Questo è il suo messaggio. Quando parliamo con gli altri, non parliamo di questo: oh, ma Dio ti ama. Parliamo di il ravvedimento. Questo è il messaggio dell'Evangelo. Però, attenzione qui. Non sono i sani che hanno bisogno del medico. Non sono i giusti che hanno bisogno della salvezza. Ma chi è un giusto? Quando io evangelizzo, io dico alle persone: Gesù è venuto solo per peccatori, persone che sanno di essere prese dal loro peccato e colpevoli. E poi dico: è venuto per te? Quando evangelizzo, questa è la domanda che faccio quasi sempre: Gesù è venuto solo per peccatori? È venuto per te? Quando arriva il giudizio, tu pensi di farcela? Sai che tu pensi di farcela, Gesù non è venuto per te. È venuto per chi sa di non farcela. È venuto per chi sa: no, io sono colpevole, sono colpevole. E al giudizio Dio mi manderà lontano nel tormento eterno. Allora Gesù è venuto per te. Questo è importante. E noi vediamo che Gesù è venuto per noi. Poi, andando avanti, Gesù si presenta come il Cristo, colui per cui i giudei avevano aspettato da secoli. Leggo 18 a 20. Allora i discepoli di Giovanni e quelli dei farisei stavano digiunando. Ora essi vennero da Gesù e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e quelli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono forse gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Per tutto il tempo che hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno i giorni in cui sarà loro tolto lo sposo, e allora in quei giorni digiuneranno. Gesù sta dicendo: da secoli Dio vi sta parlando del Cristo, e che Israele è la sposa. Io sono lo sposo. I miei discepoli hanno capito. Come possono digiunare quando ci sono io? Lo sposo è finalmente arrivato. Loro capivano questo. Noi leggiamo, non conoscendo così bene l'Antico Testamento come loro. Loro capivano: ma tu ti stai presentando come lo sposo per cui abbiamo sempre aspettato? Sì. E quindi i miei discepoli non possono digiunare adesso, perché ci sono io. Ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà tolto, i giorni da quando sono messo sulla croce a quando ritorno. In quei giorni lo sposo sarà tolto, in quei giorni possono digiunare. Quelli 3 giorni che ero nella tomba. Dopo no, perché anche quando salgo in cielo, mio spirito rimane con voi, io sarò con voi, fino alla fine dell'età presente. Allora, avere Gesù vuol dire che abbiamo sempre motivi di gioire. Leggo 2 brani che conosciamo in Filippesi 3:1. Per il resto, fratelli miei, rallegratevi, gioite nel Signore. E poi Filippesi 4:4, rallegratevi, gioite del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi, o meglio, gioite. Noi possiamo gioire perché lo sposo è con noi. E quindi Gesù, dichiarando questo, si mostrava di essere lo sposo, il Cristo. E noi abbiamo Cristo, possiamo gioire. Tu stai gioiendo nel Signore? Stai gioiendo nel Signore? Indifferentemente di quali sono le tue circostanze, rallegratevi, gioite nel Signore. Rallegratevi del continuo nel Signore. Lo stai facendo? Hai motivo? I versetti 21 a 22 ci insegnano che avere Gesù non è solo: va bene, sì sì, ci credo e vai avanti con la tua vita. No, se quella è la tua vita, non hai la salvezza ancora. Avere Gesù è una nuova vita. Leggo questo 21 a 22. Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio. Altrimenti il pezzo nuovo porta via il vecchio e lo strappo si fa peggiore. Così nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo rompe gli otri. Il vino si spande e gli otri si perdono. Ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. In poche parole qui. Gesù non puoi solo aggiungere la tua vita. Hai la tua vita. No, 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 io voglio la salvezza, quindi credo in Gesù. E lo tengo qui in tasca, vivo la mia vita. È un Dio tascabile. No, non è la salvezza quello. La salvezza non è un Dio tascabile che lo tieni così tu sei cristiano. Non è solo che metti Cristo dentro altri vecchi che hai sempre avuto. No, avere Gesù è avere altri nuovi e Gesù dentro. È una vita diversa. Una vita molto diversa. Una vita diversa dentro, ma anche fuori. Cioè, dice: ma io sono credente, ma non vivo come te, tu sei un po' esagerato. No, no. Avere Cristo non è che tu, ma dentro sono credente. Ma tu stai vivendo in mezzo a tanti peccati. Eh sì, devo ancora crescere. No, parlare così vuol dire che non capisce niente. Allora, i giudei avevano preso i comandamenti di Dio e avevano aggiunto tante tradizioni loro per spiegare questi comandamenti, appunto, che non erano più i comandamenti. Cioè iniziavano con un vero comandamento, ma poi lo rendeva molto più elaborato, in modo che potevano vantarsi: guarda quanto seguiamo Dio. vantandosi perché seguivano le loro regole. E Gesù non seguiva queste tradizioni, così loro, guarda come fa Gesù, non osavano dire di Gesù, parlavano dei suoi discepoli. E Gesù si dimostra di essere Dio, dicendo, io ho autorità sui comandamenti. Questa è una chiara manifestazione di essere Dio. Leggo lì alla fine 23 a 27, no, a 28. Ora venne che in giorno di sabato egli passava per i seminati, e i suoi discepoli, strada facendo, si misero a sfellere delle spighe. E i farisei gli dissero, guarda, perché fanno ciò che non è lecito in giorno di sabato? Ma egli disse loro, non avete mai letto ciò che fece Davide quando si trovò nel bisogno ed ebbe fame, lui e quelli con lui? Come egli entrò nella casa di Dio, al tempo del sommo sacerdote Abiatar, e mangiò i pani di presentazione, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diedi anche a quelli che erano con lui. Poi disse loro, il sabato è fatto per l'uomo, e non l'uomo per il sabato. Perciò, il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Allora, tu leggi quello, lo leggi e chiudi, non ci pensi, per un giudeo, di sentire Gesù parlando di sé come titolo figlio dell'uomo, loro capivano quello. Io sono signore del sabato? Io sono sovrano sulla legge che comando io? Lui si sta dichiarando Dio. La legge di Dio, io sono sopra la legge di Dio? Un uomo che dice una cosa del genere è blasfemo. Si sta mettendo al di sopra di Dio? Si sta mettendo al di sopra di Dio? E Gesù si mette sopra la legge perché Gesù è Dio. E spiega perché aveva fatto la legge. Gesù spiega perché aveva fatto la legge, dicendo il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Gesù aveva dato la legge. Non è come dite voi. Io, figli dell'uomo, sono signore anche del sabato, sta dicendo. Allora, io ti faccio una domanda. Gesù è signore della tua vita? Cioè, noi possiamo leggere questo. Oh, che bello, Gesù è il Signore del sabato. Sì, ma cosa c'entra con me? Gesù è il Signore della mia vita? Gesù è il Signore della tua vita? Questa è la domanda. Leggo questo capitolo e dico, Gesù, tu puoi perdonare i peccatori e renderli non più colpevoli davanti a Dio? E hai fatto quello in me? Oppure puoi fare quello in me, dipende se tu hai o non hai perdono. Dovrebbe colpirci. Signore, io posso gioire perché lo sposo è con me. Io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Tu sei con me, non mi lascerai, non mi abbandonerai. Oh, Signore, non sto gioiendo. Perché? Perché no? Perché sto guardando alle circostanze, non a te. Perdonami, voglio guardare a te. Signore, tu non hai dato i tuoi comandamenti per schiacciarmi. Tu hai dato i tuoi comandamenti per curarmi. Mi fanno del bene. E tu sei Signore. Allora, quando Gesù ci insegna a pregare nel Padre nostro, fa riferimento a questo. Ricordate all'inizio? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Poi cosa dice? Venga il tuo regno e poi si fate la tua volontà. Io voglio che tu regni nella mia vita e non solo, ma iniziamo qui e che tu sia sovrano su di me, la tua volontà sia fatta nella mia vita. Quindi voglio che tu sia Signore anche sulla mia vita. Se lo vedo come Signore lo sabato, ma non sulla mia vita, c'è un problema. Quindi quando leggiamo un Evangelo, che magari abbiamo sentito tante volte, conosciamo, ma tutto nuovo, non c'è niente di nuovo, è tutto roba che ho già sentito, ma lo sto vedendo Gesù per come si presenta a noi. Sto vedendo Gesù, oh Signore, grazie, più mio perdono, dove sarei senza perdono? Sarei perduto? Sarei perduto. Grazie che posso gioire in te, qualunque situazione c'è. Qualunque dolore posso rallegrarmi in te. Quanto manchiamo di benedizioni che abbiamo già sono stati già comprati per noi da Gesù Cristo. E così voglio pregare come nel Padre nostro. Sia fatta la tua volontà in me. Voglio che tu sia Signore della mia vita. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Quindi io voglio la pienezza di Gesù Cristo. Voglio la sua gioia, voglio la sua cura e voglio il suo controllo sulla mia vita. Quindi quando leggiamo di un Gesù che va in cerca di peccatori e cerchiamo di noi avere il suo cuore. Cuore non che, quella persona lì, scusami, Gesù è venuto per quella persona lì, è venuto per peccatori. Quel cuore che cerca peccatori per annunciare. Ravvedetevi, perché in Gesù Cristo, se ti ravvedi, se credi, c'è il perdono. E puoi avere la gioia eterna. Puoi avere il vero Signore sulla tua vita. Conosciamo sempre di più, prego, quel Gesù Cristo. Grazie a Dio per la sua parola. Padre, voglio ringraziarti per Gesù Cristo, che è venuto. Lui dice, il figlio dell'uomo è venuto dal cielo, lasciando la gloria. È venuto non per i sani, ma per i malati, non per i giusti, che non ci sono, ma per i peccatori, per coloro che riconoscono il loro peccato. Grazie a Dio per Gesù Cristo. Grazie che Gesù è venuto per me e per tanti qua. Padre, grazie. Oh, che possiamo vedere di più chi è Gesù Cristo. Oh, che possiamo cercare la gioia dove si trova la gioia? Nel Signore. Anziché cercare la gioia dove non si trova la gioia. Quindi prego questo, ringraziandoti per quello che stai facendo. E ti prego che possiamo essere un popolo che prende decisioni con saggezza, valutando quello che dici tu. Tu che sei Signore del sabato, sei Signore su tutto. E prego che possiamo dire di cuore, tu sei Signore, tu sei il Signore della mia vita. Ti prego questo, ringraziandoti, che sei venuto per compiere la salvezza. Ma ora vivi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.